Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli. Oggi siamo qui con un ospite speciale, Luca Longo, che è uno psicologo del lavoro e consulente in ambito dello sviluppo organizzativo. Ciao Luca e grazie per essere con noi.
Ciao Luca, grazie dell'invito.
Bene, oggi l'argomento è self-empowerment, lo riaffrontiamo dato il grande successo che ha avuto il video che ho fatto con Stefano Gheno sulla psicologia positiva, dove abbiamo introdotto l'esercizio sulla margherita delle possibilità. Vedremo insieme a Luca uno strumento che può essere giocato in diversi contesti, dall'orientamento lavorativo al potenziamento individuale.
Sì Luca, allora lo strumento di cui vorrei parlarvi si chiama matrice dei bisogni e dei desideri, si colloca all'interno appunto del modello di self-empowerment, il cui obiettivo principale è, potremmo dire, quello di allargare le possibilità della persona. L'approccio del self-empowerment è un approccio fondamentalmente incentrato, ed è questo il motivo del nome dell'esercizio, matrice dei bisogni e dei desideri, incentrato proprio sulla dimensione del desiderio. Per l'empowerment il desiderio è proprio una funzione dell'io, la capacità di andare oltre. Credo che oggi questa capacità dell'essere umano di andare oltre il proprio limite, di lavorare sui propri desideri per costruire progetti possibili per il futuro, sia una capacità che va sempre più potenziata. In questo senso, l'avvio del processo di self-empowerment, l'avvio del processo di apertura di nuove possibilità per la persona, non può che essere, come dire, una ricentratura della persona sull'asse del proprio desiderio.
Non è semplice, Luca, esatto. Entrare in contatto con i propri desideri, benché uno ingenuamente potrebbe dire so quello che voglio, poi se ci deve riflettere su si inciampa.
Il desiderio, sì, soprattutto per gli adulti, è una cosa che l'adulto non si autorizza più tanto ad avere, no? Finché sei un bambino, un ragazzo, va bene, no? E poi non si capisce come mai succede a un certo punto che col diventare grande il desiderio sia una cosa che devi mettere un po' da parte, no?
Eppure siamo in una società che ci bombarda di falsi bisogni, di finti desideri che noi decidiamo di... Però questo in effetti è un po' tanto fumo che abbiamo intorno e che ci impedisce anche di entrare in contatto con ciò che veramente fa per noi.
Sì, la società di oggi ci dice ci dice che dobbiamo desiderare tante cose, ma ce le racconta non tanto come se fossero un desiderio, ma piuttosto come se fossero un bisogno, una vera e propria necessità.
Sì.
No? Invece il desiderio non ha questa caratteristica della necessaria realizzazione, no? E soprattutto il desiderio non ce lo può prestare nessuno. Il desiderio è personale, no? È una cosa che solo tu, come dire, conosci, no? E che quindi solo tu puoi perseguire. Però l'adulto ha paura, no? Ha paura di dire mi piacerebbe questo, no? Ha paura perché oggettivamente la realtà di oggi è una realtà difficile, no? È una realtà dove è difficile dire mollo il lavoro che ho per andare a fare un'altra cosa che mi piace di più, no? Quello che cerchiamo di fare quando incontriamo la gente è provare un po' a sfidarla su questo livello, no? Non tanto, e questo è un po' secondo me una caratteristica del self-empowerment, non tanto perché poi loro cambino davvero lavoro, questo lo decideranno loro, ma perché loro si possano autorizzare a prendere in considerazione l'ipotesi che se una cosa non ti piace, allora potresti cercarne un'altra. Il processo di self-empowerment è un processo di apertura di una possibilità psicologica. Sì. No? Innanzitutto autorizzati, no? Autorizzati nella tua testa. Poi dopo vedrai, se le circostanze ti costringeranno a restare dove sei, rimarrai dove sei, però con maggior consapevolezza rispetto a ciò che ti interessa.
Certo.
Anche perché più noi riusciamo a lavorare sulla dimensione del nostro desiderio, più riusciamo anche, come dire, a fare progetti rispetto alla nostra vita. No? Il desiderio è alla base della capacità progettuale. No? Il bisogno è un qualcosa che, come dire, ti costringe a soddisfarlo immediatamente, no? Appunto, il bisogno risponde a una logica di a domanda rispondo, no? Ho fame, devo mangiare. Il desiderio invece risponde a un'altra logica. Il desiderio dice che se anche hai fame, se sai che 2 ore dopo, 3 ore dopo andrai a mangiare con i tuoi amici nel ristorante che ti piace tanto, allora puoi dire aspetto, non apro tutte le credenze, tutti gli sportelli della cucina, ma aspetto perché così mi godo di più la cena di stasera.
Il desiderio è più forte del bisogno.
Il desiderio dal punto di vista motivazionale è molto più forte del bisogno, nonostante di primo impatto noi pensiamo che sia il bisogno la vera leva motivazionale. Uno pensa che appunto se più uno è fortemente bisognoso più si muove. Invece sì. L'esperienza ci dice esattamente il contrario. Sì. No?
Questo vuole anche dire, se il desiderio è più forte del bisogno per certi versi, vuole anche dire che è un po' una provocazione la mia, non lo so, però è più il futuro che il presente a determinare poi come stiamo, non so come dire, perché il desiderio è un qualche cosa proiettato in là, mentre il bisogno è un qualche cosa che viene dall'oggi o dallo ieri, non so come dire.
È molto vero quello che dici, infatti in questo senso sono importanti entrambi, perché hanno bisogni e desideri, appunto, siccome sono proprio due dimensioni caratterizzanti dell'essere umano, esistono entrambi e hanno funzioni differenti, no? Il futuro, appunto, il desiderio ti ributta nel futuro, no? Ti permette una capacità progettuale, il bisogno, proprio per quella caratteristica che dicevi tu di ancoraggio, no, sul presente, ti permette di mantenere i piedi per terra,
sì.
Permette a te di fare una progettazione rispetto al tuo futuro che sia realistica, che non sia un'utopia. Infatti per il self-empowerment il desiderio non è coincidente col sogno. Il sogno è il futuro scollegato dalla realtà, in realtà, no? Il sogno non riguarda una realizzazione vera, infatti i sogni si fanno di notte, no? Il desiderio invece ha la categoria della possibilità.
Quindi Luca, tu dici due binari paralleli che non si possono separare, quello del bisogno e quello del desiderio, che l'esercizio che ora ci racconterai tiene in grandissima considerazione, perché è su questi due binari che poi l'individuo viene lanciato per percorrere la sua strada.
Esattamente, potremmo dire così, l'esercizio serve proprio per far incontrare quei due binari, proprio per far sì che quei due binari, perché i binari paralleli non si incontrano mai, no? Per cui noi spesso nella vita abbiamo i bisogni da una parte e quello che desideriamo dall'altra, infatti le persone vanno a lavorare e questo risponde al bisogno che hanno, no? E poi i desideri ce li hanno nel weekend, no? Proprio perché sono due binari che non si incontrano mai. Qui il tentativo di questo esercizio è di provare a farli incontrare, perché l'idea è che l'incontro tra bisogno e desiderio sia un incontro virtuoso che permette alla persona di aumentare le proprie possibilità. L'esercizio è molto semplice, l'esercizio è una semplice matrice fatta di due colonne e tre righe. In colonna ci sono da una parte i bisogni e dall'altra i desideri. Queste due colonne si incrociano con le tre righe che rappresentano tre aree di vita della persona. La prima riga rappresenta la vita professionale, la seconda riga la vita extraprofessionale, quindi tutto ciò che ti riguarda e che sta fuori dal mondo del lavoro. La terza riga riguarda le caratteristiche personali, come sei fatto, no? Le tue caratteristiche. La consegna qual è? La consegna è quella che ogni persona provi a scrivere, a riempire, a compilare questa matrice, indicando quelle che in questo momento storico, nel momento della compilazione dell'esercizio, per la persona sono desideri e quelli che sono bisogni nei tre ambiti di vita. Si tratta quindi sostanzialmente di provare a fare una riflessione su di sé e provare a individuare appunto bisogni e desideri. L'esercizio è apparentemente semplice, eppure la realizzazione non è così immediata. Non è così immediata perché ben presto ci si accorge di alcuni inghippi possibili in questo esercizio. Una prima difficoltà sta nel differenziare che cos'è un bisogno e che cos'è un desiderio. Spesso le persone inizialmente pensano che la differenza sia determinata dall'oggetto. Alcune cose rappresentano un bisogno, altre cose invece rappresentano un desiderio. In realtà, ben presto, mentre la persona compila l'esercizio, si accorge che non è così. Si accorge che spesso l'oggetto di bisogno e desiderio è in fondo lo stesso. Faccio un esempio stupido per capire, no? Ma se io ho fame e devo mangiare, l'oggetto è il mangiare, no? Ecco, se io ho bisogno di mangiare, non mangio da una settimana, ho bisogno di mangiare, ovviamente, no? E in questo caso, che sia un tozzo di pane o che sia un piatto di pasta o una torta, non fa differenza.
Certo.
Qui è evidentemente un tema di bisogno. Ecco, se io invece voglio mangiare una torta sacher o andare a mangiare con gli amici, evidentemente qui stiamo parlando di un desiderio. In fondo l'oggetto è lo stesso. Quello che cambia però è la posizione personale della persona nei confronti dell'oggetto. E questo elemento introduce il primo fattore di riflessione per la persona. Cioè non è l'oggetto in sé a determinare se si tratta di un bisogno o di un desiderio, ma è la mia posizione personale, come io guardo la cosa. L'altra grande difficoltà dell'esercizio è la distinzione delle righe, cioè distinguere ambiti di vita diversi. L'esercizio è un po' artificiale in questa separazione, no? Vuole costringere le persone a tentare una separazione degli ambiti, un po' per permettere alle persone di accorgersi che in realtà gli ambiti non sono poi così separati, che quello che mi riguarda nella vita personale in fondo c'entra anche con la mia vita professionale e viceversa. Quasi a dire che appunto questa distinzione che noi spesso facciamo tra ambiti di vita, tra la settimana lavorativa e il weekend, tra la cosa noiosa e faticosa e la cosa divertente, è una distinzione artificiale, una distinzione artificiosa, no? E che probabilmente investire tutta la propria forza desiderante nella vita extra lavorativa e non avere nessuna spinta desiderante invece nella vita lavorativa, a lungo andare ci fa stare male, no?
Certo.
Il tentativo quindi è quello di provare a favorire nella persona proprio una riflessione rispetto a quello che sono le sue motivazioni profonde. Man mano che le persone compileranno l'esercizio si accorgeranno che, come dicevi tu poco fa, per esempio i bisogni si riferiscono molto al passato e i desideri molto al futuro. Le persone probabilmente si accorgeranno anche che il fatto di essere bisognosi fa fare fatica, crea difficoltà, sofferenza, mentre il fatto di essere desideranti invece è piacevole. E lo è a prescindere dal fatto che tu ottenga l'oggetto del tuo desiderio. È il fatto stesso di desiderare che è una cosa piacevole.
E non costa nulla, direi.
E non costa nulla, esattamente. Che di questi tempi, voglio dire, se è gratis è molto meglio. Ci si accorge poi, per esempio, che il bisogno deve essere soddisfatto immediatamente, mentre invece il desiderio è dilazionabile nel tempo, per cui ci permette di prenderci del tempo. Appunto, come dicevo poco fa, ci permette di progettare un'azione per cercare di raggiungere l'oggetto desiderato. Ci si accorge anche, e questa forse è la cosa principale, che il bisogno ti porta via energie. E il bisogno è come se fosse un po' un buco che tu hai dentro e che si allarga sempre di più e che tu continuamente cerchi di colmare, di riempire, ma si svuota sempre. Mentre invece il desiderio è energetico, attiva la persona, no? È evidentissimo da questo punto di vista. Beh, quando uno fa l'esperienza dell'innamoramento, si accorge subito di essere pieno di energie. Sì. E che cosa meglio dell'innamoramento spiega una dinamica di desiderio? Ecco, in questo senso, mano a mano che uno compila la matrice, appunto, si accorge di dove lui si colloca, quanti sono i suoi bisogni, quanti sono i suoi desideri, che facilità nell'individuare i bisogni e che facilità nell'individuare i desideri, quanto si autorizza a desiderare, per esempio. No? Gli oggetti, le cose desiderate che la persona mette nella sua matrice possono diventare poi effettivamente un punto di partenza, uno spunto di lavoro. La matrice dei bisogni e dei desideri è un esercizio di apertura, di avvio di un processo, no? Serve appunto per immettere energia all'interno di un processo di cambiamento, di ampliamento delle possibilità della persona, no? Appunto, se si pensa all'esempio che facevo prima di una persona che volesse, insoddisfatta del proprio lavoro, che volesse cambiarlo, è evidente che o noi l'attiviamo rispetto a una dimensione di desiderio, mm-hmm. oppure inevitabilmente la persona si farà immediatamente prendere dalle difficoltà. È importante però non concentrarsi esclusivamente sui desideri.
Sì.
Bisogna poi guardare anche la colonna dei bisogni, perché come dicevamo, il bisogno ti permette un ancoraggio alla realtà.
Sì.
Ti permette di comprendere, per esempio, con che tempi tu potrai realizzare una cosa. No? È quello che ti permette, per esempio, nel caso in cui tu non sia soddisfatto del tuo lavoro, di non andare 5 minuti dopo dal tuo capo a dire: beh, sai che c'è, mi licenzio e apro un agriturismo. Ma prima di fare tutto un pensiero progettuale,
sì,
per pensare, per esempio, come potresti aprire il tuo, certo, agriturismo.
Bello, bello, molto bello, molto utile. Io direi questo: aspettiamo i commenti di chi vede questo video e di chi prova a fare questo esercizio nello spazio sottostante, e poi ci riserviamo magari la possibilità di fare un secondo round per dare risposte e chiarire delle cose, degli approfondimenti che magari ci chiedono. Luca, ti ringrazio moltissimo per la tua generosità e per la bellezza di questo esercizio, e ci sentiamo presto.
Grazie a te, Luca, a presto.
Ciao. Bene, ecco, grazie per aver ascoltato questa chiacchierata che ho fatto con Luca Longo, spero che ti sia piaciuta. Ti ricordo che sul canale YouTube Parliamo di Psicologia puoi vedere il video di questa intervista, e ti invito a contattarmi se hai dei dubbi, delle richieste, sulla mia pagina Facebook Luca Mazzucchelli, e se ti piace il lavoro che sto facendo, a lasciare una breve recensione sull'iTunes Store di questo podcast. Grazie e alla prossima. Ciao.